Benvenuti a voi che sapete da Davide Fersini, oggi un tema come sempre molto interessante ed appassionante, ma che ci porta nei reconditi ambiti più nascosti della musicologia, della vociologia anche, perché oggi parliamo di un termine che è associato ovviamente anche a un concetto, ma di cui non siamo sicuri se il concetto corrisponda a una realtà. Stiamo parlando di baritenori, ecco, questa è la parola di cui ci occuperemo oggi in relazione ad un'uscita discografica. Si tratta dell'ultima pubblicazione Warner di Michael Spires, il tenore statunitense. Il titolo del disco è appunto Barry Tenor. E allora noi ci chiediamo insieme ai nostri ospiti molte questioni, ma la prima è: esiste il baritenore? È esistito il baritenore? E Michael Spires è un baritenore? Prima di introdurre gli ospiti, io partirei subito con un ascolto che ci introduce alla voce di questo grande cantante.
A non lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace, non ho questo contento, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar. Quest'anima consola e giubilar mi fa, quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar mi fa.
Se la tesi del disco è i veri tenori sono esistiti, questa potrebbe essere la prova. Allora, per capire se questa domanda e questa risposta sono corrette, abbiamo chiamato una coppia storica del voi che sapete. Elisabeth Norberg Schulz, soprano di fama internazionale e grande maestra di canto, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
E Nicola Cattò, direttore della rivista Musica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Io partirei da Nicola, se la signora Norberg Schulz me lo permette, perché vorrei fargli introdurre i termini di questa questione baritenore. Che cos'è un baritenore, Nicola?
Allora, la reincisione di Michael Spires, che è un disco molto bello, molto interessante, molto ricco innanzitutto, va premesso, allarga l'idea del baritenore, cioè di una voce che si situa in qualche modo più che a metà fra baritono e tenore, ma sommando la tessitura del baritono e del tenore. Ecco, Spires, visto che è anche autore di un interessante, lungo e dettagliato testo nel booklet del CD, la eleva, come dire, a una categoria quasi metastorica, sì, nel senso che non lo limita a un periodo storico particolare della storia della musica, dell'opera, dove, diciamo, tradizionalmente si è parlato di tenore baritonale o baritenore, e in effetti le tessiture vocali sono oggi a volte anche difficili da assegnare proprio per questo motivo, e più che al baritenore rossiniano, per cui diciamo i ruoli nozzari, Otello e tanti altri, io penso a quei ruoli dell'opera coturnata francese, Meul, Spontini, Cherubini, per esempio un'opera come La Vestale, il personaggio maschile di Licinio, è stato cantato da Corelli, nel famoso spettacolo con la Callas, ma anche da un baritono, quando Muti l'ha ripresa negli anni 90 alla Scala.
Già.
Ecco, lì davvero c'è una difficoltà, e quindi il baritenore potrebbe essere storicamente giustificato. Certo, poi Spires porta il discorso un po' troppo in là, perché mette dentro il Conte di Luna e il Tonio dei Pagliacci, due purissimi baritoni, che poi il loro interprete abbia avuto delle evoluzioni personali tali da cambiare repertorio, non fa niente. In quel momento lui era un puro baritono. Anche Domingo è un tenore che adesso canta i ruoli da baritono, ma è sempre un tenore. E anche l'aria di Lohengrin in francese non c'entra molto con questo discorso. Insomma, ecco, Spires fa un'operazione discograficamente bellissima, dal vivo non proponibile, secondo me, ma musicologicamente un po' pretestuosa.
L'opinione di Elisabeth Norberg Schulz.
Ma sono perfettamente d'accordo, infatti anch'io ho reagito molto su un Lohengrin in francese e sui Wagner, ma anche Marietta Flib, che per il soprano ha provato a cantare in modo un po' con la gola strozzata, un po' strano. Di Korngold. Comunque sono perfettamente d'accordo, le voci maschili hanno sempre un po' questa definizione fra spesso, abbiamo anche il bass bariton, no? Quindi che la voce maschile abbia un gioco maggiore di alcune categorie di voci femminili, questo è vero, un'escursione maggiore, cioè abbiamo anche Falcon, il mezzo soprano sopranile, quindi non è sbagliato quello che lui sta facendo come ricerca.
Sì.
E come esperta vocale lui è un baritono in realtà.
Ecco,
lui è un baritono che canta da tenore andando in un falsettone, un grande falsetto, non appoggiando, non girando i suoni, riesce a volare su, perché si sa che i baritoni fanno anche i contraltisti oggi. Quindi è una prerogativa della corda baritonale che può saltare su negli armonici superiori e cantare la voce spiegata anche agli acuti, però lui è baritono.
E quindi in qualche modo un giudizio buono sul progetto, non tanto effettivamente sul contenuto vocale. È interessante questo vostro confronto, perché in qualche modo sottolinea un elemento importante di questo disco, e su questo stimolo Nicola Cattò di nuovo, e cioè il fatto che il timbro di Michael Spires, che è un pochino opaco, non è però un timbro pienamente tenorile, nel senso che non ha quella brillantezza, come in qualche modo ci aspetteremmo, quella brillantezza però da appoggio, come diceva la signora Norberg Schulz, e non ha però neanche come dire il velluto del baritono. Che cosa ne pensi, Nicola?
Michael Spires è un tenore americano e porta un po' agli estremi quel gusto che alcuni definiscono coloristico, proprio appunto soprattutto delle voci maschili americane. Naturalmente l'esempio che a tutti viene in mente prima di lui è Merritt, per cui la ricerca di alcune risonanze baritonali venne spinta fino all'estremo. D'altronde la tessitura di un ruolo come Otello va dal sol sotto il rigo al re sopra, per cui quei suoni devono esserci. Però di questo ne ho parlato anche proprio ieri con un grandissimo tenore attuale che stima molto Spires, però per dirla in una maniera forse un po' semplicistica ma non sbagliata, la voce è un po' come una coperta. Se la si tira troppo sugli acuti si rischia di scoprire i centri e i gravi soprattutto. Se la si tira in basso gli acuti vengono meno, ma se la si tira su entrambi i lati, come succede qui, si strappa in mezzo, i centri sono ovviamente deboli e con il cosiddetto scalino, il che non è neanche un problema, perché l'omogeneità timbrica è un feticcio novecentesco.
Sì.
Nell'Ottocento non solo non c'era, ma non era neanche ricercata, e anzi un colore diverso per ogni registro vocale era quasi una cosa, anzi nelle cronache dell'epoca era molto apprezzata. Il problema di Spires è che questo problema, poi non è detto un problema, noi stiamo parlando di un disco che trovo un disco di grandissima qualità, dal vivo tutto questo è improponibile, la voce di Spires non ha neanche la proiezione necessaria per sentirsi così ampiamente in un teatro. Poi lo potremo verificare a breve, perché canterà Teodora di Handel fra 10 giorni alla Scala, quindi i confronti si potranno fare subito.
Sì, signora Norberg Schulz, lei che cosa ne pensa di questo argomento, cioè del fatto che Michael Spires in qualche modo sia, come dire, non adatto ad un grande repertorio? Cioè, in qualche modo, prima Nicola Cattò diceva tenore Nozzari non lo è. È quindi non adatto per Rossini, ma dovremmo aspettarcelo soprattutto in un repertorio più, come dire, hendeliano, ecco, sarebbe più adatto a questo?
Ma io penso che se lui si mantenesse un po' più nel repertorio baritonale, che va anche negli acuti, E sarebbe più una, diciamo, una strada giusta, solo che è un uomo adesso adulto che ha scelto di giocare fra queste due vocalità, perché sì, come dicevo prima, è molto facile andare sugli acuti in falsetto, ma questa opacità che si sente è che le corde, non essendo completamente addotte, quando si va in falsetto fanno passare dell'aria, e facendo passare dell'aria si sente questa leggera così opacità, sì, sempre nella voce, che la rende non completamente proiettata in teatro, per quello che si dice, appunto, come dice Nicola Cattò, non proponibile dal vivo, perché non ha la proiezione nei due registri, no? Sì, che lui sta usando, nelle due vocalità non ha la stessa proiezione. Dove io appunto dico lui è sicuramente un baritono, perché l'ho sentito estremamente a suo agio quando poteva fare dei cantabili morbidi,
già,
e nei centri da baritono. Allora, in presente esce fuori il fiato, bello, stabile, la pressione sottoglottidea stabile, e dei bellissimi cantabili, dove lui incomincia a emozionare, incomincia a fare anche il musicista che porta, come diceva Monteverdi, a muovere gli affetti. E invece in molti pezzi non lo sento questo. Il Conte, che il pezzo che abbiamo sentito con tutte le variazioni, anche quello è un gioco pirotecnico, ma non è l'emozione che dovremmo sentire tramite il momento del Conte, che in quel momento è fuori di sé. Quindi io l'ho sentito autentico, vero, e collegato al suo fiato, quindi a uno stato d'animo che parte veramente dal centro dell'essere umano, quando aveva il cantabile baritonale. Sugli acuti da tenore è un po' appunto un circo americano, no? È un po', sì.
E allora noi ascoltiamo proprio questo circo americano.
Va bene.
Un'aria schiettamente tenorile, quella del Le Postillon de Longjumeau, Mes amis, écoutez l'histoire, di Adolphe Adam. Questa era la versione del circo americano di cui stava parlando Elisabeth Norbert Schulz, perché qui si sente esattamente quel falsettone negli acuti, un falsettone assolutamente, come dire, improponibile, ecco, se vogliamo così. Sono un po' eccessivo forse, ma signora Norbert Schulz, è questo l'esito di una scuola americana che parte appunto da Merritt e passa poi, Blake era un po' diverso in questo, ma insomma, e passa poi da, non so, Paul Austin Kelly, ce ne sono una serie di tenori americani. È una scuola, come dire, separata?
È una ricerca di voler portare agli estremi la propria bravura, questo è un po' anche l'atteggiamento americano, spesso e volentieri. Ma abbiamo Nicolai Gedda che faceva appunto quest'opera e che era memorabile, cioè, con re sovracuto, appoggiato, non da soprano, no, qui eravamo un suono da soprano. Quindi è quello che io appunto dicevo, se si rimane un pochino di più nella propria tessitura, anche se sia una tessitura lunga, è quello un po' come anche il Falcon che dice però nella propria tessitura, senza tirare la coperta, no? Come sì. diceva appunto giustissimo, la coperta troppo, la voce rimane più eguagliata, più appoggiata e anche proiettata in teatro maggiormente, perché quei suoni lì in teatro un pochino si sentono, in disco sì, ma in teatro no.
Nicola Cattò, è la scuola americana nella sua versione deteriore oppure qui stiamo iniziando a, come dire, concepire un nuovo tipo di tenore? Perché mi sembra che a questo punto, siccome molti parlano ed elogiano questo tipo di voce di testa, se vogliamo dire così, io poi dovrei chiedere alla signora Norbert Schultz se è corretto, ma insomma si legge, no, questa cosa della voce di testa, dei tenori contraltini che ritornano, si apre una nuova fase nel tenorismo anche rossiniano?
Guarda, io innanzitutto dobbiamo dire che Spires è un tenore, in teatro canta solo repertorio da tenore, certo. Non credo abbia mai fatto un ruolo men che tenorile, anzi appunto con uno sfogo in acuto quasi continuo. Che sia qualcosa di nuovo io non credo, perché allora noi abbiamo molte sicurezze sul come cantassero nell'Ottocento che forse non dovrebbero essere così solide, così incrollabili. Quasi sicuramente gli estremi acuti non erano emessi, come dire, in pieno petto, perché già sarebbe anche impossibile sostenere certe tessiture, penso alle tessiture, non so, il Gualtiero nel Pirata di Bellini o il Fernando, che è un'opera che verrà ripresa a giorni a Genova, del Bianco e Fernando, sempre di Bellini. Quando saliamo di 3-4 toni sopra il do acuto è impossibile. È l'idea di un certo anche essere un po' il giocoliere della propria voce, di queste sonorità di testa particolarissimi, che io non sarei così, in realtà forse stiamo diventando un po' severi col povero Spires, perché trovo che comunque sia un disco di eccezionale qualità e tecnicamente anche nel canto di coloratura è ferratissimo, per esempio Fuor del Mar, che apre il disco nella versione completa, ovviamente non in quella diciamo tagliata, vede un trillo come pochissimi tenori al mondo oggi possono esibire, forse nessuno, e un canto di coloratura veramente di forza, che davvero un'esecuzione complessivamente mirabile secondo me. Sì. Poi davvero qui c'è una smania di fare di tutto e di più, però ci sono, ripeto, tessiture che sono tuttora un problema, ma non solo, ripeto, quelle dell'opera coturnata francese, ma anche nell'operetta, pensiamo a Eisenstein nel Pipistrello.
Già.
È un problema ogni volta, se non rubarito, è scomodo per entrambi.
Sì, peraltro l'aria con cui abbiamo aperto non era una riscrittura dello stesso Spires, cioè no. Le variazioni, la seconda parte di Hai già vinto la causa, è la prima versione dell'aria, scritta dallo stesso Mozart, che dopo aver in qualche modo infilato un ruolo praticamente tutto bass baritonale, perché sappiamo bene che è stato anche cavallo battaglia di personaggi come Pertusi, quindi veri bassi da un certo punto di vista, o comunque di bassi cantabili, e a un certo punto durante lo svolgersi dell'opera arriva con questo svolazzo fino all'acuto eccetera eccetera, una cosa praticamente ineseguibile, tanto è vero che appunto lo stesso Mozart ha dovuto riscriverla, e qui sarebbe la tesi del disco, qui sarebbe dimostrata la tesi del disco, e cioè che un tempo si scrivesse più per le capacità del cantante che non per in qualche modo delle tipologie vocali ben precise, tanto è vero che appunto se sei capace di farlo fallo, altrimenti scriviamo qualcos'altro. Signora Norbert Schultz, in questo senso, quali sono, cioè c'è la possibilità di formare una voce a questo tipo di scrittura, lei che insegna canto, oppure bisogna veramente sperare solo e confidare di trovarsi fra le mani un tenore o un cantante dotatissimo?
No, è una formazione sicuramente, si sa benissimo che ancora all'epoca di Mozart non si coprivano i cosiddetti suoni, nel senso che la voce veniva mandata su dritta, che vuol dire che la corda non si adduce completamente, e rimanendo in questo modo più distaccate le corde, vibrano più velocemente perché vibra solo il bordo esterno, sì. E in questo modo la coloratura viene in un modo straordinario, quindi all'epoca, e anche gli acuti volano su, all'epoca si usavano un po' le due tecniche, ma salendo nel registro di testa si tendeva a tenere questa leggerezza, questa forma di falsettone, per poter dare alla voce questa leggerezza e capacità di andare sulle grandi variazioni, sui grandi voli pindarici, che erano poi sempre la parte di tutte le arie. Quindi si lavorava su entrambe le tecniche, poi entrando nel 1800 Questo è stato modificato perché si è andato a cercare di più una voce che fosse tutta uguale, che fosse anche salendo, proiettata in avanti, comincia a uscire fuori tutta questa scuola di copertura del passaggio e della voce girata in maschera. All'epoca non giravano niente.
E quindi in qualche modo è qui che nascono le tipologie vocali.
Sì, sì, sì. Allora qui, sì, ma si accetta che lui faccia le due, diciamo, il baritenore, perché ha la tecnica per potersi divertire fra le due cose, capito? Questo sicuramente non è negativo che lui abbia fatto questo disco. È un po' appunto quello che noi non, oggi non conosciamo, perché siamo abituati a dare delle categorie alle voci, ma lui ci ha riportato indietro alla fine del Settecento, ai primi dell'Ottocento, che ancora anche all'epoca di Rossini si cantava così. Quando io feci con Chris Merritt il Guglielmo Tell in Scala, tutti dicevano: vabbè, ma è un baritenore anche Chris Merritt, perché certo, l'aria è difficilissima, sotto la voce deve essere col timbro baritonale e poi vola su.
In effetti, storicamente, appunto, nel nostro secolo, Nicola, forse tu me lo puoi confermare, appunto, tranne casi come quello di Merritt, ci sono pochi altri esempi di una vocalità così estesa e così espressiva sia sotto che poi che riesca a rendere anche sopra. Non so, dimmi, Nicola, cosa mi racconti?
Sì, Merritt ha avuto epigoni, ma di solito di seconda qualità. Penso Bruce Ford, buon cantante, ma non a livello di Merritt. E anche perché noi passiamo qui di baritenore, ma la definizione di baritono è una definizione che nasce a 800 inoltrato, ancora nelle opere di Bellini non esiste veramente un ruoli baritonali, penso appunto a Ernesto nel Pirata, ma anche in qualche modo Riccardo nei Puritani, l'ultima opera, non sono veramente, sono bassi cantanti, si sarebbe forse detto all'epoca, anche se nei Puritani comincia a esserci una notevole differenziazione con il vero basso.
Sì.
E anche le tessiture del primo Verdi sono molto acute per il baritono, pensiamo all'aria nel baritono dell'Ernani o dei Verdani miei, si richiede un canto leggerissimo a fior di labbro su tessiture piuttosto acute, quindi non si può mai porre dei paletti, delle divisioni troppo rigide, questo è baritono, questo è tenore. Sì. Da oggi c'è il baritono, ieri non c'era più, anche perché quindi quando poi, e questa chiarezza della voce baritonale, abituata a cantare anche a fior di labbro in acuto, si mantiene per tutto l'Ottocento almeno, mm-hmm. Quando lui fa riferimento a Morel, lui Spires
nelle
note del booklet, e quindi giustifica l'inclusione dei pagliacci, certo oggi sentiamo le incisioni di Morel, al di là della cattiva qualità, e sentiamo una voce chiarissima, mm-hmm, quasi tenoreggiante. Ma non ci deve stupire, questo però non vuol dire che abbia qualcosa a che fare con la sua idea di baritenore, era un'evoluzione da vocalità baritonale che all'epoca quindi era stata usata da diciamo un 50-60 anni, che è molto diversa dall'idea del baritono, non so, alla Titta Ruffo, al Gino Becchi, sì, che potremmo immaginare dal Novecento, anzi direi opposta.
Sì, in effetti quando parli di Verdi bisogna ricordare al pubblico che il modello su cui Verdi ha costruito il proprio ideale baritonale è quel famoso Ronconi, che, non dimentichiamolo, era stato il primo interprete anche del campanello dello speziale di Donizetti, in cui spara anche lì inopinatamente dei la acuti improvvisi, dei salti dal la sotto fino a là sopra, continui, cioè una vocalità che sì, chiaramente non è un tenore, però a un certo punto finge di essere un tenore in quell'opera, no? Il baritono, e dunque chissà che cosa fosse veramente il baritono all'inizio del secolo. Siamo quasi in conclusione, però non abbiamo ancora chiesto ai nostri ospiti una valutazione complessiva sul disco. Ne vale la pena o non ne valeva la pena? Elisabeth Norbert Schulz.
Sì, sì, certamente sì. Perché è molto interessante andare anche a fare paragoni con quello che è il gusto di oggi, con sì, quello che si pensa tramite questo disco che fosse invece il gusto di allora. Quindi lui ci apre una visione nel come sicuramente ci sia stato un modo diverso di porsi di fronte all'escursione vocale all'epoca, nel salire e nel scendere. Oggi siamo un pochino più chiusi all'interno di certe categorie e certe regole, e si sa che all'epoca erano molto più liberi, e questo è molto affascinante.
Dunque complessivamente un giudizio positivo, soprattutto da un punto di vista musicologico, mi pare di capire, sì, e quindi anche di storia della musica. Nicola Cattò, la stessa domanda, e in più però ti chiedo anche di dare una valutazione di direttore orchestra.
Molto buona anche la parte orchestrale con l'Orchestra Filarmonica di Strasburgo diretta da Marco Lettonia. Si sa che i direttori spesso, piuttosto che accompagnare un recital, si taglierebbero le mani perché non è proprio la cosa più stimolante. Il disco complessivamente, al di là appunto di qualche, come dire, esagerazione sotto ogni punto di vista, vocale, musicologica, è super interessante. Noi lo recensiremo nella rivista Musica, non io personalmente, con un punteggio massimo di 5 stelle, un punteggio con cui io sono del tutto d'accordo, perché in un spesso con fra recital pieni di bambini cari e mamme morte, un po' noiosi, almeno qui c'è intelligenza e capacità progettuale.
E dunque, in complesso, diciamo che il nostro pubblico dovrebbe ascoltarlo. Noi l'abbiamo ascoltato molto volentieri, anch'io devo dire, l'ho ascoltato molto volentieri. Vorrei chiudere con una battuta, la battuta che fece una famosa logionista della Scala dopo la prima apparizione di Lawrence Brownlee, altro tenore americano, probabilmente della stessa scuola, in un barbiere di Siviglia. La signora disse: molto bene, però bisognerebbe regalargli un temperino, un tempera matite. Tutti sghignazzarono, ovviamente l'allusione era al fatto che al ragazzo mancava la punta, come si dice nella voce.
La punta, la maschera.
E infatti abbiamo parlato molto di opacità, ed è un problema, secondo me, che affligge un po' sin dal primo ascolto questo disco. Però noi vogliamo lasciarci con un buon ascolto, con una delle cose che secondo me rendono meglio l'idea di baritenore di questa produzione, ossia Que j'ai vu, dalla Vestale di Spontini, sempre la voce di Michael Spires, accompagnato dall'Orchestra Philharmonique de Strasbourg, diretta da Marco Lettonia, un disco Warner di cui abbiamo parlato con Elisabeth Norbert Schulz. Grazie mille.
Grazie a voi.
E Nicola Cattò, grazie Nicola.
Grazie a voi, a risentirci.
A presto.
Un aveugle transport me guide. La terre frémit sous mes pas. Le voilà, ce gouffre homicide qui doit dévorer ton tabac. L'amour, le désespoir me prêtent leurs oreilles.